Santa Caterina Labouret, 1806-1876. È difficile per noi immaginare che cosa volesse dire nel secolo scorso portare il peso di una grande fattoria. La cura del frutteto, dell'orto, delle stalle, del pollaio, di una piccionaia ricca di 800 colombi e poi il dovere di preparare i pasti dei familiari e il cibo che gli operai devono portare nei campi e ancora curare le provviste d'acqua e di legna, cuocere il pane per tutta la settimana, provvedere al bucato giornaliero e a quello di stagione, quando bisogna svuotare le grandi cassapanche per rinfrescare la biancheria di famiglia. Poi c'è la festa dell'uccisione del maiale due volte all'anno, all'inizio dell'inverno e al martedì grasso, quando bisogna cominciare a salare il lardo e i prosciutti e la carne da conservare, e poi ancora l'acquisto delle provviste, la vendita delle uova, del latte, del burro, eccetera. Ma ancora più difficile è credere che una responsabilità del genere pesi su una ragazzina di 12 anni, aiutata da una domestica, la quale peraltro viene quasi subito licenziata perché fatica ad accettare l'autorità di una padrona così piccola. Eppure questa è esattamente la vicenda di Caterina Labouret. La sua mamma è morta a 42 anni, stroncata dalle fatiche e dalle numerosissime gravidanze, quando Caterina ha appena raggiunto i 9 anni di età. E la piccola si è affrettata a crescere, tanto che il giorno della sua prima comunione, a 12 anni, è anche quello in cui prende in mano il governo della casa. Dato che la sorella maggiore è da tempo orientata al convento, e più grandi di lei ci sono soltanto 6 fratelli che hanno già sciamato. Inoltre, ai 2 più piccoli, un maschietto e una femminuccia, deve badare ancora lei, Caterina. La ragazza ha solo una pena. A lei, che è l'ottava di 10 figli, la mamma non ha fatto in tempo a insegnare a leggere e scrivere. Però le ha trasmesso il dono più grande, la fede, ancora più fervente dopo le persecuzioni patite durante la grande rivoluzione francese appena trascorsa. Il giorno in cui la mamma moriva, una domestica ha visto nascostamente la bambina che si arrampicava su un mobile per abbracciare piangendo la statua della Vergine, chiedendo di farle da mamma. Ed ora la ragazzina è diventata padrona di tutto, ma il titolo indica solo una sconfinata dedizione e una incredibile capacità di sopportare la fatica. Ed ella trova il tempo ogni giorno perfino per assentarsi un po'. Va nella chiesa del villaggio, ancora senza prete, ancora senza Eucaristia, e lì prega a lungo, inginocchiata nel freddo pavimento. E se le dicono che quello è tempo perduto, lei sorride, perché sa invece che si tratta di un incontro. C'è una bellissima Madonna col bambino tra le braccia che l'attende già sul portale della chiesa, e poi dentro un'altra immagine in cui sembra che la Vergine le tenda le mani. Il tabernacolo è vuoto, ma Caterina sente che il suo cuore si fa tabernacolo. Che cosa spinge una bambina sopraffatta dalla fatica a digiunare il venerdì e il sabato per tutto l'anno senza che nessuno glielo abbia chiesto? Al papà, che la rimprovera, dice che quello è un affare tra lei e Dio. E quando una creatura gli si offre così, nella serietà della vita, nel lavoro senza molli indolenze, in una generosità che cerca di donare prima di chiedere, Dio non tarda mai a rispondere. E fu con un sogno. Caterina dunque sognò di essere sola in chiesa. E da un tratto era giunto un prete anziano, aveva indossato i sacri paramenti e aveva cominciato a celebrare la Santa Messa. Ma ecco che ogni volta che il prete si voltava verso di lei per il Dominus Vobiscum, come avveniva nella liturgia di allora, il prete la guarda fissamente. All'itemissa est le fa segno di avvicinarsi, ma Caterina ha un sacro timore, resta intimidita al suo posto. Uscita dalla chiesa, corre a trovare un'amica ammalata e lì ritrova in fretta il buon vecchio prete che le dice: «Figlia mia, tu adesso che bella cosa che è assistere i malati, tu ora mi fuggi, ma un giorno sarai felice di seguirmi, Dio ha dei disegni su di te, non dimenticarlo mai». Torna in fretta a casa e, giunta sul portico della fattoria, si sveglia. Era stato un sogno, ma Caterina sapeva che voleva dire qualcosa. Da tempo ormai la fattoria non le bastava più, aveva 18 anni, e sentiva il bisogno di una intimità maggiore con Dio, ma la coscienza di essere priva di ogni istruzione, di non sapere nemmeno tracciare la sua firma, era un ostacolo insormontabile. Intanto però la sorellina più piccola era cresciuta e poteva sostituirla. Riuscì perciò ad ottenere dal papà, con una certa fatica, di curare un po' l'istruzione mancata. Così Caterina andò ad abitare in città da una cugina che gestiva un pensionato per signorine della buona società. Lì trovò anche la Santa Messa quotidiana, il tabernacolo ricco di Eucaristia, e un giorno, in visita al convento delle Figlie della Carità, trovò anche nel parlatorio il ritratto di quel vecchio prete che le era apparso in sogno. «Ma è il nostro padre San Vincenzo de Paoli», le spiegarono felici le suore. Caterina è affascinata e incerta. Nel pensionato della cugina, tra signorine istruite e manierate, lei, contadina e analfabeta, si sente a disagio, anche se qualcosa ha imparato. Sa scrivere, ma scrive il francese così come lo pronuncia e i suoi componimenti sono ridicoli. Torna alla fattoria, attende di avere la maggiore età per poter decidere e vincere la resistenza del papà. Credendo di dissuaderla, Pietro Labouret la manda a Parigi in aiuto a un fratello di lei che gestisce un'osteria ed è rimasto vedovo. Chissà che nella capitale la ragazza non riesca a trovare qualche buon partito. Nell'osteria la giovane contadina serve i clienti, sono operai che non le fanno mancare apprezzamenti pesanti e qualche scherzo galante un po' volgare, ma è una creatura sana e forte anche nell'anima. Vincendo infine le resistenze del genitore, Caterina riesce a realizzare la sua vocazione, figlia della carità, a 24 anni. Prima qualche mese di prova a Châtillon e finalmente può bussare alla casa madre, al numero 140 di Rue du Bac a Parigi. Il nome della via è importante, perché così saranno conosciute nel mondo intero le rivelazioni che il cielo affiderà a Caterina, le rivelazioni di Rue du Bac, via du Bac. Il nome di lei, della veggente, resterà sconosciuto anche alle sue stesse consorelle. Nel noviziato vivono 112 suore. La Labouret vi giunge accompagnata da un buon giudizio. È pia, dice il giudizio, ha buon carattere, un forte temperamento, ama il lavoro ed è molto allegra. Si perde nell'anonimato offerto dal grande numero. Molte però si preoccuperebbero se sapessero quel che le accade. Caterina è una visionaria. Il significato immediatamente negativo di questa parola dice bene l'impressione iniziale che la ragazza fa anche al suo confessore. Ella è entrata in comunità solo da pochi giorni, quando l'intera compagnia dei figli e delle figlie di San Vincenzo de Paolo vive un momento di particolare emozione. L'arcivescovo di Parigi restituisce loro le reliquie del grande santo della carità che erano state nascoste durante la rivoluzione. Al solenne corteo che si snoda da Notre Dame a San Lazzaro partecipa commossa tutta la città ed è presente anche il vecchio e stanco re Carlo X. Caterina prega dunque con fervore davanti all'urna delle reliquie nella chiesa dei fratelli lazzaristi, così si chiamano i religiosi fondati da San Vincenzo. Ma quando torna nella cappella di Rue du Bac, lei ha l'impressione di vedere il cuore del santo fondatore, e ciò le accade per 3 giorni. però di volta in volta il cuore cambia colore. Prima è un semplice cuore che batte e vive, comunicando una sensazione di pace e di bontà, poi diventa rosso fuoco, come se la carità lo bruciasse, poi diventa oscuro, come se lo avvolgessero tenebre di angoscia. Ed ella intuisce che si preparano tristissimi avvenimenti e che solo un'ardente carità potrà resistere. Ne parla al confessore il padre Aladel e il rimprovero non si fa attendere. Una figlia della carità è fatta per servire i poveri, non per sognare. E Caterina annota umilmente: il mio confessore mi ha calmata il più possibile, il che vuol dire che non è riuscito a toglierle completamente l'angoscia. C'è poi anche il fatto che la ragazza dice di vedere Nostro Signore nell'Eucarestia. Ella non sa come accada, sa solo che il velo del pane si fa come trasparente, e ciò si verifica sempre, eccetto quando le succede di dubitare e di volere approfondire la cosa. Ma un giorno questo Gesù eucaristico le si mostra in atto di soffrire, mentre viene spogliato delle insegne della regalità. E giunge la fatidica sera del 18 luglio 1830. Caterina si è addormentata con un grande desiderio di vedere la Vergine Santa. Poco prima di mezzanotte qualcuno la chiama. Accanto al suo letto c'è un bambino con un angioletto che le dice: vieni, la Vergine ti attende. Si alza, si veste, segue la personcina che emana luce e giunge in cappella. Candele e lampade sono tutte accese, sull'altare c'è una poltrona. Ecco la Santissima Vergine, esclama un tratto il bambino. Ascoltiamo ora il racconto. Sentii come un fruscio di una veste di seta venire dalla parte della tribuna presso il quadro di San Giuseppe, e una signora venne a sedersi. Ecco la Santissima Vergine, ripeté con più forza il fanciullo. Ma Caterina è intimidita. Poi si decide con foga. Allora alzai gli occhi alla Vergine e senza esitare feci un balzo verso di lei e mi gettai in ginocchio sui gradini dell'altare, poggiando le mani sulle ginocchia della Santa Vergine. E quello fu il momento più felice della mia vita. Il colloquio dura a lungo. Poi le luci si spengono. La Madonna si alza e si allontana nell'ombra e il bambino riaccompagna Caterina nella sua stanza, illuminandole ancora il cammino. A letto la ragazza sente che suonano ormai le 2 del mattino e rimane sveglia a meditare su ciò che la Vergine le ha confidato e che ella deve ora trasmettere al confessore. All'inizio costui ne è urtato. La ragazza si immischia in questioni sociali e politiche e quello che è peggio parla, lei novizia, del presente e del futuro della congregazione religiosa, della necessità di rinnovarla, preannuncia avvenimenti terribili, ancora rivoluzioni e guerre civili, ancora fiumi di sangue, ancora chiese profanate, preti e vescovi perseguitati, ancora comunità religiose devastate, ma riferisce anche il desiderio della Vergine di abbracciare i suoi figli e di proteggerli. Venite ai piedi di questo altare. Qui le grazie verranno sparse su tutti coloro che le chiederanno con fiducia, su grandi e su piccini. In particolare la Madonna chiede che le comunità religiose di San Vincenzo de Paoli ritrovino una maggiore fedeltà e generosità, vincendo gli abusi che in esse si sono infiltrati, e promette la sua materna presenza. Io sarò con voi. Ho sempre vegliato su di voi. Vi accorderò molte grazie. Verrà un momento in cui il pericolo sarà grande. Si crederà tutto perduto. Ma anche allora io sarò con voi. Il prete che riceve simili messaggi è infastidito. Ma alcuni avvenimenti cominciano subito ad accadere. La rivoluzione scoppia dopo 10 giorni. È il vecchio re che Caterina ha intravisto affranto nel corteo e costretto ad abdicare, e la Francia è in preda a nuovi gravi sconvolgimenti. Le immaginazioni di Caterina hanno nella realtà un riscontro inatteso anche nei particolari. Se ne rende conto il confessore quando vede, come la ragazza gli ha preannunciato, che un arcivescovo che ricopriva la carica di ministro del culto sotto Carlo X, braccato dal popolaccio e spogliato delle sue vesti, viene a rifugiarsi proprio in quella comunità. Ed è vero anche che le orde urlanti dei rivoluzionari sembrano incredibilmente fermarsi davanti alle porte dei conventi, dei lazzaristi e delle figlie della carità. Ma nelle rivelazioni di Caterina si sovrappongono anche avvenimenti che accadranno in futuro più lontano. D'altra parte, in quegli anni i moti popolari si succederanno e si rassomiglieranno senza tregua. Nessun altro però, a parte il confessore, è a conoscenza di quel che accade alla novizia, la quale agli occhi di tutti vive umile e lieta. Dopo 4 mesi, il desiderio di vedere la Santa Vergine le rinasce in cuore impetuosamente. Racconterà. Era il sabato precedente la prima domenica di Avvento, 27 novembre 1830. Erano le 5:30 di sera. Nel silenzio, subito dopo l'inizio della meditazione, mi parve di sentire un rumore venire dalla tribuna e guardando da quella parte vidi la Madonna. Stava in piedi, vestita da un abito di seta bianca, e i suoi piedi poggiavano su una sfera che vedevo soltanto a metà. Nelle mani levate all'altezza del petto teneva un globo. Gli occhi della Madonna erano rivolti al cielo, il suo volto estremamente bello, però io non so descriverlo. E mentre stavo contemplandola, la Vergine abbassò lo sguardo su di me e una voce interiore mi disse: «Questo globo che vedi rappresenta il mondo e ogni persona in particolare». In quel momento si è formata attorno alla Santa Vergine una cornice un po' ovale che portava queste parole scritte in lettere d'oro: «O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi». Allora si fece udire una voce: «Fa coniare una medaglia su questo modello. Le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie e le grazie saranno abbondanti per tutti quelli che avranno avuto fiducia». Caterina spiegherà poi che la visione era come il delinearsi del bozzetto di una medaglia, tanto che a un tratto il quadro si era girato ed ella aveva visto il retro della medaglia, la lettera M, sormontata da una croce sotto due cuori, uno circondato dalla corona di spine e l'altro trafitto di una spada. Caterina avrebbe voluto chiedere la spiegazione dei simboli, ma la voce l'aveva prevenuta dicendo: «La lettera M e i due cuori dicono abbastanza». Il confessore non vuol sentire parlare né di visioni né tantomeno di medaglie. «Se vuole onorare la Madonna», ribatte brusco alla povera Caterina, «ne imiti le virtù e non si perda dietro alle sue immaginazioni». A dicembre l'apparizione si ripete, ma Caterina tace, pensando di dover obbedire a ciò che le è stato ingiunto. Le apparizioni non si ripeteranno mai più. Solo ogni tanto Caterina sentirà la Vergine che le parla nel cuore, come le ha promesso. Finalmente l'anno di noviziato è concluso. Nessuno ha saputo nulla di ciò che Caterina ha sperimentato. Prima che ella parte per la nuova destinazione, il confessore decide di metterla alla prova. Accenna in comunità a certe rivelazioni che si sarebbero verificate e a certe predizioni che hanno avuto riscontro. Le suorine gli si assiepano attorno con grappoli di domande e Caterina è tra le altre sorpresa come tutte attenta, come tutte serena. Il prete la osserva, sembrava, raccontò, che la Santa Vergine l'aiutasse a custodire il suo segreto e che tale segreto le fosse gradito. Il giudizio che danno di lei al termine del noviziato è questo: robusta, di media statura, sa appena leggere e scrivere, è di buon carattere, la sua intelligenza e il suo giudizio non sono brillanti, ha sufficienti risorse, è pia, lavora alla perfezione. Nessuno poteva immaginare quanto fosse prezioso e glorioso un tale giudizio. Una visionaria resta preda delle sue fantasie e delle sue ostentazioni. Non riesce a immedesimarsi totalmente e umilmente nel gruppo. Non riuscirebbe mai a lavorare alla perfezione. E solo questo la sua congregazione le chiese nei restanti 45 anni che Caterina visse, sempre nello stesso convento, sempre al lavoro. La inviarono all'ospizio di Enghien, in un sobborgo di Parigi, dove quattro suore avevano il compito di accudire un folto gruppo di anziani di difficile contentatura, dato che si trattava in maggioranza di vecchi domestici della famiglia di Orléans. La sorella del re Filippo, Luigi Filippo, aveva fondato l'ospizio appositamente per loro. Diventa così aiuto cuoca dell'ospizio. Inoltre è responsabile dell'orto, del pollaio, della stalla e di una piccionaia che l'aggiunge fino ad avere un migliaio di capi. È felice, se non fosse che dentro quella voce che ella così ben conosce continua a insistere sulla necessità di far coniare la famosa medaglia. «Lui non vuole ascoltarmi», dice Caterina alla Vergine. «Digli che mi fa dispiacere», ribatte la voce. Padre Aladel riceve il messaggio ma rimane impassibile, ma dentro freme. Ne parla col superiore generale dell'istituto. Costui deve proprio in quei giorni incontrarsi con l'arcivescovo di Parigi e promette che gliene parlerà. Contro ogni aspettativa, l'arcivescovo resta affascinato dell'idea e così la medaglia viene coniata, a condizione che non si parli di visioni o di messaggi. Si giudicheranno i fatti. Il confessore però sceglie un disegno più semplice rispetto alla visione di Caterina. La Vergine è raffigurata con le mani distese e i raggi che ne promanano sembrano protendersi a illuminare e arricchire di grazia il mondo e i devoti della Vergine. Intanto la città di Parigi è devastata a due riprese da una terribile epidemia di colera. La medaglia comincia a essere diffusa nel 1832 e subito opera miracoli di guarigione oltre ogni attesa. Il quotidiano La France nel 1835 la definisce uno dei più grandi segni di fede degli ultimi tempi e rivela che la portano perfino i membri della famiglia reale. L'orafo, incaricato di coniarla, dice di averne coniati più di 2 milioni nei primi 4 anni, ma che almeno 11 fabbricanti nella sola Parigi hanno fatto altrettanto. Non ha fatto loro causa solo perché a lui sarebbe stato impossibile soddisfare tutte le richieste. A Lione pare che altri 3 fabbricanti ne abbiano coniato più di 6 milioni. Per non parlare di ciò che avviene nelle altre città europee. Miracoli di guarigioni, miracoli di conversioni. Si giunge fino al punto che certi miscredenti sostengono che la medaglia è dotata di un particolare magnetismo. Si cercano notizie sulla sua origine, il confessore di Caterina è costretto a scrivere una breve relazione degli avvenimenti, tacendo accuratamente il nome della protagonista, e nessuno pensa certo alla cuoca o alla ortolana di Enghien. La relazione è così richiesta che se ne devono stampare più di 100.000 copie in 3 anni. Ormai si parla dappertutto della medaglia miracolosa. Roma dovrebbe intervenire con la sua prudenza, come sempre si fa quando si tratta di miracoli, ma il problema è che proprio là ci sono dei cardinali così entusiasti che la fanno coniare a proprie spese. Comunque qualcosa bisogna fare. L'arcivescovo di Parigi chiede di poter incontrare la veggente per avere una testimonianza documentata, ma Caterina, protetta dal segreto confessionale, rifiuta ripetutamente. E così la sua vita scorrerà tutta in una tranquilla e nascosta normalità, senza il peso devastante della curiosità dei buoni e dei cattivi. Nel suo ospizio ella ha una sola pena: la suora responsabile della cucina è un po' tirchia con i vecchietti ed ella non riesce a sopportarlo. Li coccola quando le accade di essere momentaneamente al comando, ma di solito deve sottostare alle indicazioni della sorella parsimoniosa. Finisce che la superiora, per non farla soffrire, la toglie dalla cucina e le affida il guardaroba. Qui può almeno esercitare tutta la sua premura. Nel 1835 Caterina emette finalmente i voti con la caratteristica formula delle figlie di San Vincenzo, le quali alle promesse di castità, povertà e obbedienza aggiungono anche quella di servire spiritualmente e corporalmente i poveri malati, nostri veri padroni. In questo campo, la generosità di Caterina, aiutata dall'esperienza acquisita dall'infanzia, era proverbiale e non bastava intaccarla il fatto che spesso soffrisse di violenti dolori sciatici, a chi la compiangeva rispondeva che non era nulla e che si sarebbe ritenuta fortunata finché avrebbe avuto la fortuna di lavorare. E l'orto e gli animali di lavoro ne chiedevano tanto. Si può dire che ella, con la vendita di latte, uova, polli e piccioni, mantenesse la comunità. Che i poveri malati fossero i suoi padroni, per lei era vero, al punto che i suoi vecchietti finiva per viziarli, ma sapeva anche tener conto del fatto che molti di essi erano un tempo vissuti a corte, erano ex guardiacaccia, ex maggiordomi, ex portieri e valletti, ex camerieri privati, tutti abituati al bel mondo, facili a imbizzarrirsi e a pretendere. Intanto le comunità di San Vincenzo sembravano attraversate da un vento fresco di rinnovamento, come la Madonna ha promesso. Si estirpano abusi, si torna a rispettare con amore la regola, la carità verso i poveri è di nuovo una fiamma che arde e risplende e le vocazioni affluiscono numerosissime. Il superiore della compagnia, che ha conoscenza dei fatti di Rue du Bac, non esiterà a far risalire tutto questo alle promesse di Maria. Ormai la storia di tutti era segnata da quella fatidica data, il 1830. Dall'apparizione di Maria Immacolata tutto cambiò volto, dice lo stesso documento. A Caterina bastava sapere che la medaglia voluta dalla Madonna percorreva il mondo, operando prodigi. Come aveva vibrato quell'anno 1842 quando una strana notizia si era diffusa e aveva occupato le prime pagine dei giornali, la conversione di Alfonso Ratisbon. Vale la pena di raccontare un po' questo episodio. Alfonso Ratisbon era un giovane e ricchissimo banchiere ebreo di Strasburgo, da poco fidanzato. Non era stato educato religiosamente, in pratica non credeva neppure in Dio, ma era attaccato alla sua razza e soprattutto odiava cordialmente il cattolicesimo da quando un suo fratello si era convertito e fatto prete, quasi 15 anni prima, gettando la famiglia nella disperazione. Per molti anni aveva rotto con lui ogni relazione, aveva ricominciato a pregare un po' il buon Dio solo da quando si era fidanzato con una creatura dolcissima e di rara bontà. Ma la fidanzata era molto giovane ed egli, per riempire l'attesa, aveva intrapreso un lungo viaggio in Italia e nel Medio Oriente. Era rimasto incantato dalla visita a Napoli, ma a Roma non voleva andare, proprio per il suo rifiuto dei cristiani e del loro mondo. Vi si recò per un disguido di agenzie turistiche. E qui provò uno sdegno violento, visitando il ghetto per le condizioni in cui vide ridotti i suoi fratelli di razza. Ma in casa di un amico d'infanzia incontrò il barone Teodoro de Buissière, protestante convertito al cattolicesimo, e da una discussione accesa nacque la sfida. Lei, che si vanta di avere idee tanto liberali, perché è uno spirito forte e così illuminato, disse il barone, avrebbe il coraggio di sottoporsi a una prova molto innocente? La sfida fece ridere di cuore Alfonso, tanto la proposta gli parve puerile. Era quella di portare al collo per qualche giorno una medaglietta miracolosa e di recitare mattina e sera il Memorare, la celebre preghiera alla Vergine di San Bernardo. In breve, la prova venne accettata, in un clima di candida fede da un lato e di aspra derisione dall'altro. Accadde durante una visita casuale alla chiesa di Sant'Andrea delle Fratte a Roma, piccola, povera, deserta, priva di interesse artistico. Il Ratisbon, entrato per caso, ne uscì dopo pochi minuti sconvolto. In quella povertà e discrezione la Madonna gli era apparsa bella, innocente, materna, tale e quale era effigiata sulla medaglia. «Non vi ha detto nulla, ma ho capito tutto», disse all'amico che l'accompagnava. Diceva di aver trovato a Roma la vita, la grazia, la felicità e che tutto ciò poteva essere riassunto in una sola parola, Maria. Il caso provocò tanto clamore, soprattutto in ambiente ebraico, che a Roma il cardinal vicario dovette indire un vero processo durato 5 mesi, in cui tutti gli interessati, perfino il sacrestano della Chiesa, furono interrogati ripetutamente. Qualcuno penserà che il desiderio struggente dell'angelica fidanzata si era tramutato in visione in quella chiesetta buia, ma il fatto è che Alfonso non volle più sposarsi. Scrisse alla fidanzata che ormai non poteva avere altra dama del cuore che la Vergine Santa e decise di farsi sacerdote. In seguito chiese la grazia di poter conoscere la suora dell'apparizione, ma anche in questo caso Caterina rifiutò, preferendo il nascondimento. Ma ella non era affatto lieta del fatto che alcune richieste della Vergine, ascoltate tanti anni prima, non fossero ancora state esaudite. Nel luogo delle apparizioni non c'era né un altare né una statua che la raffigurasse come regina dell'universo mentre tiene il globo tra le mani, il nostro mondo, la nostra anima, e si rammaricava che la cappella di Rue du Bac non fosse diventata un luogo di festa, di fede, di pellegrinaggi, ma il padre Ladel, suo confessore, continuava a essere restio. È stato trovato un biglietto su cui Caterina ha scritto questa strana preghiera: «Mia buona madre, qui non vi vogliono, qui non vogliono fare quello che voi volete, manifestatevi altrove». Un po' triste, ma quando si sparse la fame delle apparizioni di Lourdes e della signora che lì si mostrava e delle folle che accorrevano, Caterina esclamò: «È la stessa!» E quando sentiva raccontare dei miracoli che là si compivano, dicevano: «E dire che potrebbero accadere nella nostra cappella». Intanto le necessità della comunità in cui Caterina vive sono aumentate. Non si tratta più solo dell'ospizio degli anziani, ma di prendersi cura di tutti gli poveri del quartiere. Così dall'altra parte dell'orto si apre una scuola per i figli degli operai, praticamente abbandonati, poi un internato per le orfanelle del colera, poi un ospedale da campo per i feriti di guerra. Si diceva allora che quel quartiere era peggio della Cina, peggio di una terra di missione. Giungono nuove suore giovani e Caterina rappresenta per tutte l'anziana che accoglie con cuore materno e consiglia in forza della sua lunga e buona esperienza. Nessuna produceva come lei l'impressione di un'anima annientata dall'amore di Dio e dalla Santissima Vergine e completamente staccata da sé. Il linguaggio è quello di una certa spiritualità francese del tempo che parlava volentieri di annientamento di Cristo e dell'anima, ma la parola significava l'immedesimazione totale dell'amante nella persona amata. E c'era davvero di che consumarsi. Il lavoro era tanto che occorrevano ormai più di 40 suore. Nel 1862 un violento incendio scoppia in una fabbrica vicina, minaccia di distruggere tutto. La comunità si raduna attorno alla statua della Vergine in giardino. «Non dobbiamo avere paura», dice Caterina come una buona mamma. «L'incendio si fermerà e non ci accadrà niente di male». E tutte la guardano come se per suo mezzo parli la Vergine Santa. E tuttavia, come sempre accade, c'era tra le consorelle anche chi non sapeva vedere oltre le apparenze. Caterina è la suora contadina, la suora vaccara, che porta con sé odore di stalla, e non si preoccupano troppo se la vedono faticosamente piegata a passare lo straccio sulle scale degli anziani. Qualcuna si sente anche autorizzata a umiliarla, si tratta a trattarla da stupida, da sempliciotta, a non far conto alcuno del suo parere, ma le suorine in difficoltà e le donne di servizio, i poveri e i bambini la cercano e la trattano come una madre o come una nonna. Soprattutto quando la cercano quando i ricoverati stanno per morire. Si pensa naturalmente a lei quando bisogna accompagnarli all'ultimo passo e solo a distanza di anni le suore, riflettendo, si accorgeranno che da tanto e tanto tempo nessun ricoverato è più morto senza essersi riconciliato con Dio. Nel 1870 la Francia dichiara nuovamente guerra alla Prussia. C'è aria di euforia patriottica. «Poveri soldati», dice Caterina, «poveri agnelli, li conducono al macello». Dopo pochi mesi, Parigi è assediata. Napoleone III è prigioniero. Dai sobborghi tutti si riversano nella capitale e Caterina deve lavorare ai fornelli per preparare fino a 1200 pasti al giorno. le razioni sono scarsissime, le suore si limitano a un solo pezzo di pane nero al giorno. Per fortuna i superiori hanno concesso il privilegio della comunione quotidiana. Si teme l'invasione, le medaglie miracolose sono appese ai portoni e alle finestre, la resistenza è disperata, ma il 1° marzo del 1971 Parigi cade e i tedeschi invadono la capitale. All'armistizio segue ancora più terribile la guerra civile. Nasce la Comune, un movimento popolare anarchico e laico, ostile al regno, alla Chiesa e alle istituzioni religiose. La comunità di Caterina è in mezzo al guado. Da un lato le suore sono profondamente radicate nel tessuto popolare del quartiere, poverissimo, che le ama e le protegge. Dall'altro esse appartengono, secondo i rivoltosi, alla vecchia società che deve scomparire col suo Dio, i suoi crocifissi e le sue Madonne. In più c'è il fatto grave che l'istituto è stato fondato dalla famiglia reale, che le suore hanno dato asilo a 2 gendarmi feriti. A leggere le cronache del tempo si ha una strana impressione. Al centro ideale della comunità religiosa c'è Caterina, ormai anziana, che trae dai suoi ricordi certe promesse della Madonna che ora sulle sue labbra diventano inviti ad una fiducia indomabile. La Vergine custodisce la nostra casa, non accadrà niente. Dall'altro lato, attorno alla comunità si agitano a ondate rivoluzionari inferociti, comitati del popolo, cittadine rabbiose, fasciate da una cintura rossa che vogliono dirigere anche il convento. Perquisizioni e minacce allora sono quotidiane e la violenza sembra dover colpire ogni giorno le povere sorelle. Sciabole puntate alla gola, fucili spianati, strattonamenti e minacce urlate, sequestri di cibo e di denaro, accuse infamanti e altro ancora, ma alla fine è come se nessuno riuscisse veramente a toccare le suorine. Perfino quando le cosiddette cittadine si insediano in cattedra per rieducare le orfanelle secondo lo spirito della rivoluzione, cioè senza parlare più di Dio, senza crocifissi nelle aule, senza preghiere, così dicono, e senza catechismi, si scontrano con le bambine che non vogliono fare i compiti assegnati dalle improvvisate maestre se prima non hanno detto la preghiera a cui sono abituate. Il pericolo comunque è grave e incombente e le suore giungono a comunicarsi con le loro stesse mani per impedire che l'Eucaristia venga profanata, convinte di dover morire, mentre i rivoluzionari ubriachi dilagano per il convento. Ma i soldati finiscono per russare sul pavimento, mentre le suore fuggono scavalcando i corpi dei dormienti avvinazzati. Che la situazione sia comunque orribile, lo dice il fatto che perfino l'arcivescovo di Parigi viene imprigionato e fucilato assieme ad altri preti. A Caterina questa sciagura è stata rivelata 40 anni prima ed è da tempo che ella ne porta in cuore la pena. Ma sa anche che la comunità sarà protetta e la medaglia miracolosa ne è segno. A volte anche i rivoluzionari la vogliono, ma lei non crede né a Dio né al diavolo, obietta una suorina a un giovane comunardo bestemmiatore. È vero, dice il ragazzo, ma domani vado al fronte e lei mi proteggerà. La ribellione dura 3 mesi. A fine maggio Parigi brucia e l'armata di Versailles riprende possesso della città stremata. Le suore rientrano nella loro casa e trovano che perfino la statua della Madonna è stata rivestita con uno straccio rosso. Questa volta hanno da difendere i 30 rivoluzionari feriti che vengono subito condannati a morte dal nuovo potere e le perseguitate di prima diventano le uniche sorelle che soffrono assieme a questi nuovi infelici e donano assistenza e amore. E muoiono tutti riconciliati con Dio, fieri d'avere al collo l'immagine miracolosa della Vergine. Caterina ha ormai 65 anni. La sua situazione è strana. Da un lato c'è nei suoi riguardi una certa curiosità e venerazione, perché la persuasione che sia lei la suora delle rivelazioni di Riedbach qua e là si è fatta strada. I superiori, gli unici a conoscenza dei fatti, non hanno sempre conservato completamente il segreto. Dall'altro lato, nessuno si preoccupa per questo di amare particolarmente la vecchia suora. C'è anzi chi pensa di doverla metterla alla prova con qualche umiliazione in più. A onorarla davvero sono solo i suoi vecchietti, In qualche brindisi improvvisato le dicono: «Sorella, lei che è buona con tutti, a tavola ci chiede sempre, avete avuto da mangiare a sufficienza?» Un complimento che, detto da vecchietti un po' ingordi, è solenne come un poema. Caterina vive la situazione con umiltà, ma anche con un certo umorismo. «Zia», le chiede una volta la nipote Leonia Labouré, «com'è che tu stai sempre nella stessa casa da più di 40 anni?» E nella stessa casa vuol dire anche occupata nelle stesse mansioni di poco conto. «Perché vengono cambiate solo le suore intelligenti?» risponde Caterina, ingenua come una santa e furba come una contadina. La sua vita intanto continua a scorrere in base a un codice molto semplice che la trasmette alle più giovani: bisogna dare tutto al buon Dio, senza lamentarsi. Eppure, benché anziana e perduta in Dio, ella non ha perso nulla della sua vivacità, se è vero che di lei settantenne, giunta all'ultimo anno di vita, la superiora dà questa referenza: carattere molto impulsivo, giudizio passabile, pietà solida, adempie bene il suo ufficio. Ed è proprio a questa superiora che negli ultimi mesi ella svela per volontà della Madonna tutti i suoi segreti. Ora può morire tranquilla, perché le parole della Vergine sono tutte affidate e trasmesse. Il 24 di novembre le bambine dell'orfanotrofio la vedono ancora mentre, inginocchiata alla fontana del cortile, lava le sedie bucate utilizzate dagli anziani per i loro bisogni, e le bambine passano e si turano il naso. Questo è essere figlie della carità, bambine mie. Sono queste le nostre perle, spiega Caterina. Poi si lava, si toglie il grembiule e si china ad abbracciare qualche piccina. Dovete essere tanto buone e obbedienti, dice, e la Vergine vi amerà molto. Io pregherò per voi. In quell'ultimo inverno Caterina deperisce velocemente, anche perché l'infermiera che le hanno assegnato non è molto attenta. A volte si dimentica di portarle da mangiare, a volte la rimprovera senza motivo, a volte trascura di accendere il fuoco, ma lei dice: me ne vado in cielo. Non ha paura di morire? Le chiede qualche consorella molto giovane. Risponde con il sorriso di chi sa: perché? Perché temere di andare a vedere Nostro Signore, sua madre e San Vincenzo? Lei è una vita che attende di vederli. Muore nell'ultimo giorno dell'anno, dispiaciuta solo che le orfanelle siano in vacanza e non possano recitare attorno al suo letto le belle litanie dell'Immacolata. La superiora dice che in tanti anni non ha mai visto una morte così dolce e serena, e a sera legge alla comunità riunita la relazione tutta sgrammaticata e piena di ridicoli errori di ortografia che Caterina ha lasciato sulle sue visioni. Ora tutte sanno. Il segreto non è più necessario e nessuna si sente triste, ma non vogliono più perdere quella sorella così privilegiata. Vorrebbero seppellirla nella cappella del convento, cosa impossibile, se non intervenisse addirittura la moglie del Presidente della Repubblica, che da qualche tempo conosce il segreto della vecchia suora. Così il corteo funebre non attraversa la città, ma solo l'orto che Caterina ha lavorato per 46 anni. Mentre i piccioni si librano in volo, si snoda la processione e tra le preghiere si ode spessissimo l'amata invocazione: «Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricordiamo a voi». La gente si è arrampicata fin sui tetti delle case per l'ultimo sguardo a colei che ha visto la Vergine. Era una santa che apparteneva ai poveri, per nascita e per vocazione. Ma qual era stata la sua missione? Oggi noi possiamo forse comprenderla meglio ripensando soprattutto a una data celebre, a quel 1854 in cui Papa Pio IX decise di proclamare il dogma dell'Immacolata Concezione. Prima di procedere alla solenne definizione, il Papa aveva interrogato personalmente per iscritto tutti i vescovi del mondo e su 603 vescovi, 546 avevano risposto che quella verità era tenacemente custodita nel cuore dei loro fedeli. Ebbene, Caterina Labouré, che Pio XII definirà la Santa del Silenzio, aveva contribuito come pochi altri a questo consenso unanime dei fedeli. Infatti, quando il Papa proclamò il dogma dell'Immacolata, c'erano già almeno 10 milioni di cristiani che ne portavano sul cuore la medaglia miracolosa. E quell'immagine, come diceva, si diceva tra il popolo, l'aveva vista la suora del pollaio di Enghien.